File numero 4, pagina 16. Quarto, un tentativo disperato. All'improvviso, da una direzione che non ci saremmo aspettata, qualcosa di strano, che però dà i brividi, mette in allarme. È da un gruppo di nuovi arrivati che trapela, che in realtà nuovi, come noi credevamo, non sono. Erano passati di qui tra i primissimi. Ne sono ripartiti quando noi non c'eravamo ancora. Per questo forse, perché non ci conoscono, non ci avevano mai visti, con noi non parlano, ci evitano anzi, parlottano soltanto, e a bassa voce, con qualcuno di quelli che erano insieme con loro anche prima. Ci vorranno giorni e giorni e molte domande, caute all'inizio, ma poi insistenti anche, e ci vorrà, soprattutto, l'intervento di qualcuno di quelli che ci conoscono e si fidano, perché uno, e poi due, e, subito dopo, altri e altri, si avvicinino, e il racconto di quello che è successo si dispieghi. Vagamente, con malcelata reticenza al principio, ma poi, via via che il gruppetto si infoltisce, con particolari sempre più orrendi, mostruosi. Qualcuno è piangendo e quasi gridando che ha parlato, come se quel piangere e gridare e rivivere potessero essere una liberazione, una catarsi. È a Kottern, piccolo lager distante da Dachau poco più di un centinaio di chilometri, che i fatti che ci vengono riferiti e ci sgomentano sono accaduti. Kottern, anzi Kottern-Dürach, è verso sud, poco oltre la città di Kempten che si trova, quindi a quanto pare non lontano da due frontiere, quella con l'Austria, che però dopo l'Anschluss non conta più, e quella un po' più lontana con la Svizzera. Deve essere stato per quello, l'aver sentito dire che il confine con un paese neutrale non era lontano, a suggestionare alcuni, ma anche altro, forse, in quanto, per recarsi al lavoro, i 70 italiani di quel comando dovevano trascinarsi, zoccolando, per più di 7 chilometri, al passo dei capò e degli SS, che avevano scarpe e stivali. La fabbrica che due volte al giorno dovevano raggiungere era all'interno di un edificio semidistrutto dai bombardamenti, nei cui piani inferiori e nei sotterranei, ancora agibili, erano stati installati reparti di montaggio, di strumenti e di parti di motori e di aerei, della Messerschmitt, sempre quella, che ha officine sotto vari nomi, Werkzeugbau stavolta, un po' dappertutto. Durante il percorso, quei ragazzi vedevano i campi e le cascine, scorgevano al ritorno, così vicini da sembrare di poterli quasi toccare, i primi contrafforti delle Alpi, folti di abeti. Noi, a Dachau, non abbiamo nulla di tutto questo. Il nostro è un orizzonte chiuso, fatto di nient'altro che di baracche di un verde scurissimo, che di sera sembra nero, di muraglioni e reti elettrificate sovrastate dalle torrette con le mitragliatrici, di profonde trincee di cemento dalle pareti a scivolo. E su tutto il fumigante camin del crematorio. Niente ampi spazi o la vista di ammiccanti foreste, e tantomeno la vicinanza di possibili frontiere. Così l'idea di poter fuggire, tornare liberi, se anche viene, è subito abbandonata. Per loro era diverso, e quotidiano, fino, per alcuni, all'ossessione. Non soltanto per l'esiguità della scorta, o perché era incessante, sul lavoro, il pungolo dei rappresentanti della Messerschmitt, dei capò deportati e degli SS, che ne scandivano i ritmi a nerbate, né perché, tra l'andare e il tornare, diventavano 14 ogni giorno le ore di sofferenza, ma perché, e forse soprattutto, i loro peggiori nemici erano in mezzo a loro. 4 o 5. 6, anzi, dice qualcuno. Gli stessi che, come già a Peschiera, si erano voluti distinguere, autoproponendosi a capi ciurma, e gridavano, e minacciavano, e alzavano anche le mani ad ogni minima occasione. Uno fra questi, in particolare, un ex cuoco, o sedicente tale, grande e massiccio, tanto zelante da venir subito individuato anche dagli SS di Cottern e promosso, anche se non ufficialmente, capo degli italiani. Anche noi a Dachau ne abbiamo avuto uno, e con tanto di bracciale questo, a rimarcarne l'autorità. Ben coperto, impellicciato, inguantato, stivalato, questo arrogante, pomposo ed equivoco capo degli italiani ci propinava infaticabilmente interminabili e sgrammaticate concioni, cui spesso e volentieri seguivano maneschi interventi, che gli fecero guadagnare l'odio di tutti i suoi presunti sudditi del Bloc 25 e il disprezzo dei componenti le altre nazionalità. Fu però poco più di una meteora perché, dopo un paio di mesi, gonfiatosi troppo e credendo di essere giunto all'onnipotenza, si mise in urto con i capo effettivi e venne bruscamente defenestrato e spedito in transport proprio come uno qualsiasi. Scialba figura comunque, anche se malefica, rispetto al bruto sanguinario che toccò ai ragazzi di Cottern, poiché quest'ultimo le sue straordinarie funzioni le esercitava sia in baracca che lungo il tragitto e poi sul lavoro, poteva ben vantarsi di essere 3 volte capo, anche se rispetto ai capo veri era, come quello di Dachau, poco più che nulla. Per cui, secondo lui, aveva diritto a una triplice razione di zuppa, dentro la quale, ripeteva, se lo avesse creduto, ci si sarebbe potuto sciacquare i piedi. C'era però anche altro ad ossessionare i ragazzi di Cottern, e cioè che da subito dopo il bombardamento aereo che aveva semidistrutto l'edificio nel quale era installato il reparto Messerschmitt, era stata iniziata la costruzione di un altro più grande stabilimento, mentre veniva celermente riattato uno dei piani superiori di quello bombardato da utilizzare come dormitorio dei prigionieri. Quando, fra non molto, ormai, quello sarebbe stato pronto e con esso il muraglione e il reticolato destinati a recintare l'intero complesso, i prigionieri sarebbero stati trasferiti al suo interno e il loro universo, interamente chiuso, non sarebbe stato che quello, come a Dachau. Per questo, prima che fosse tardi, un sabato sera, quando già faceva buio, 2 di quei giovani alloggiati nella provvisoria baracca distante 7 chilometri si buttarono all'avventura. Erano entrambi dell'Italia settentrionale, uno di 20 anni, di Casteltesino, in provincia di Trento, l'altro 30enne, di un paese nei dintorni di Verona. Se ce l'avessero fatta, durante la notte, ad attraversare i campi solidificati dal ghiaccio e ad inerpicarsi su per le montagne, potevano sperare di raggiungerla, la favoleggiata frontiera. E poi un giorno, chissà, anche le non troppo lontane mura di casa. Non sapevano che il confine con la Svizzera, a cui puntavano, non era sul crinale di quei monti, ma nel mezzo di un lago immenso e profondo, il lago di Costanza. Pagina 18.